Buon pomeriggio a tutti. Noi siamo venuti qua oggi come studenti del Fermi a parlare di qualcosa di cui in realtà almeno io, fino a un mese fa, non sapevo assolutamente niente. Poi sono venuto qua, ho incontrato Beppe e mi ha parlato della strage di Piazza Fontana. Io all'inizio proprio sapevo veramente poco, però comunque ero incuriosito e pian piano mi sono informato e ho scoperto tutto quello che c'è dietro e ne sono rimasto molto interessato. Questo è per dire che comunque un grosso problema è che la parte di storia più attuale, soprattutto a storia, soprattutto a scuola, non viene mai trattata in modo sufficiente, o comunque è un problema il fatto che non venga mai resa obbligatoria e viene lasciata sempre alla facoltatività. Quindi probabilmente c'è anche uno strato di giovani che autonomamente si informano, si interessano, però sarebbe più importante, più bello, se proprio lo Stato capisse che la memoria è un obbligo, non è solo una cosa facoltativa, e quindi rendere la memoria obbligatoria vuol dire rendere obbligatorio il tramandarsi della memoria di eventi come questo, perché se si dice sempre che lo studio della storia serve per capire il presente, ma se poi ci fermiamo sempre un attimo prima di arrivarci al presente, non potremo mai dire di aver raggiunto questo obiettivo. Anche perché comunque è una generazione che, se riceve degli stimoli, risponde, e lo vediamo dalle lotte per il futuro, lotte per il clima, e quindi non parliamo di una generazione comunque ricettiva, però forse mancano degli stimoli e forse non ci si rende conto che questi avvenimenti noi veramente non li abbiamo vissuti, e se qualcuno non ce ne parla, comunque non capiamo che è un dovere continuare a tramandare la memoria, noi non potremo saperlo, e senza la memoria gli eventi si ripeteranno, e quindi la funzione preventiva della storia è fondamentale.
Sì, no, è perché adesso, facendo un minimo di zoom in fuori, il focus della serata della strage di Piazza Fontana, però quello che vediamo riguardo a questo discorso della memoria lo vediamo in tantissimi altri aspetti della vita moderna e di qualsiasi epoca e della storia umana in generale. Alla fine, gli unici momenti in cui c'è un vero progresso dell'umanità, non parlo di tecnologia, non parlo di potenza, parlo di progresso etico, parlo di miglioramento dell'umanità, c'è quando si riesce a imparare dai propri errori, quando gli umani riescono a riconoscere ciò che è successo nella storia e a migliorare il loro futuro. E questo, alla fine, noi diciamo sì, noi non ricordiamo, noi dimentichiamo, però è anche vero che siamo l'unica specie nel regno animale che può ricordare, perché siamo l'unica specie che tramanda ai discendenti della conoscenza. Quindi è il caso di mettere a frutto questa capacità e continuare a ricordare il nostro passato, così da poter continuare a migliorare e risolvere i problemi che ci sono.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Massimo Mazzanti, sono del 56, insegno filosofia e storia al Fermi, vi ringrazio per l'invito, per questa iniziativa indubbiamente interessante. Sarò breve, vorrei richiamarmi a quanto detto Maurizio, sono moderato precedentemente, dai ragazzi. Purtroppo la scuola italiana sta demolendo le materie umanistiche e continua a non reagire alla storia, perché con 2 ore alla settimana solo di storia, quando mi si chiede di fare tutto il Novecento in quinta, se uno vuole non fare dei messaggi telegrafici, è logico che non si riesce a trattare un secolo così articolato e complesso quale il Novecento. E quindi, giustamente, io condivido quello che hanno detto i ragazzi, certi argomenti non si riescono a trattare. E questa, diciamo, non vorrei neanche definirla ignoranza, questo silenzio che in qualche modo investe soprattutto i giovani, è sempre più dilagante, e quindi manca questo riferimento importante nella costruzione di una memoria collettiva, perché la memoria collettiva non è soltanto dei coetanei, come hanno detto giustamente loro, va costruita tenendo conto le generazioni che si susseguono, se si vuole capire certe cose. Allora, vorrei farvi un piccolo esempio. L'altra sera, in una trasmissione televisiva, un giornalista aveva citato l'anno della morte di Kennedy dicendo: quando ho ucciso il presidente Kennedy, Kennedy era un po' il presidente di tutti noi. Questo mi ha lasciato abbastanza perplesso. Perché? Perché su Kennedy praticamente abbiamo un esempio di silenzi sulla storia. Noi siamo purtroppo tempestati da silenzi sulla storia. Non si dice nulla di quello che ha fatto il padre nel rapporto con i nazisti. Non si dice nulla dei suoi status, diciamo, di vizi sessuali, considerato proprio un malato, un psicotico sessuale, tutte le ombre sulla morte della Marilyn Monroe, per esempio, ma non si dice neanche che durante la famosa crisi del 61, quando ci fu la questione di Cuba, guarda caso, i missili che avrebbero dovuto colpire l'Unione Sovietica sarebbero partiti dall'Italia, da certe basi collocate in Basilicata e Calabria. E quindi c'era da aspettarsi che la replica sovietica avrebbe colpito il nostro paese per primo, perché ancora non c'erano missili transcontinentali. E quindi in questo contesto gli americani non dicono nulla, non si dice nulla se non con qualche notizia uscita recentemente, per esempio di quella che è chiamata l'operazione Paperclip, ovvero un'operazione che porta alla fine della Seconda Guerra Mondiale a dire a centinaia di scienziati tedeschi: se venite a lavorare per noi, cancelliamo tutte le vostre colpe. E c'è un dottore, adesso mi sfugge il nome, che per esempio è considerato il maestro della medicina spaziale, quello che ha reso possibile agli esseri umani vivere dentro un'astronave, che doveva essere processato perché era il superiore del famoso dottor Mengele e quindi responsabile per esperimenti su esseri umani. Tutto questo è taciuto e noi continuiamo a confrontarci con tutta questa serie di silenzi, come prima giustamente veniva messo in evidenza. Spinelli è morto, come, scivolato, non lo sappiamo, e andiamo avanti così. Invece sarebbe opportuno valutare il peso di quello che i servizi americani hanno fatto in quegli anni, su cui si tace costantemente, perché oramai non è più un segreto che c'era la lista di tutti i criminali iscritti al Partito Comunista che sarebbero stati arrestati immediatamente in caso ci potesse essere una sorta di terza guerra mondiale e invasione russa, si sarebbe preceduto prima, e tutto quello che ha attraversato quegli anni. Io nel 69 avevo 12 anni, ero bambino, però sono uno di quelli cattivi del 77, non me ne vergogno. Poi negli anni sono passati e uno si interroga, riconosce i suoi errori, le sue illusioni, una certa esperienza di vita, però anche di questo non si parla. Oggi si condanna, si criminalizza costantemente tutta una serie di comportamenti senza mai sforzarsi in una riflessione, e quindi si arrivano questi comunicati televisivi di una banalità assoluta, di una retorica assoluta. Io non mi sono mai riconosciuto, per quanto fossi un bambino, in Kennedy presidente di tutti, o di quanto sono buoni quelli che stanno di là dell'oceano, che lo vediamo costantemente. Perché quando, e qui vengo a concludere, magari noi facciamo queste valutazioni, sentiamo, ma il parmigiano lo supertassiamo, lo portiamo di là, qua e là, allora quello che fanno loro giusto, quello che facciamo noi sbagliato? Perché io non ho sentito dire a nessuno che, per esempio, se l'Inghilterra se ne va dalla comunità europea è perché sono già d'accordo che li sostengono gli americani e quindi non rimarranno isolati. Questo non si dice. Che dà fastidio che la comunità europea possa fare accordi commerciali con la Cina o con la Russia. Quel famoso gas dei russi è maledetto, anche se sicuramente uno non può dire che la Russia di oggi sia uno squisito stato democratico, Putin avrà le sue colpe, però non si può fare nessun accordo commerciale. La via della seta è quasi un crimine. però non mi si venga allora a dire costantemente che il torto sta solo da una parte. Bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di cominciare a ricostruire, a esplorare certi processi, certi meccanismi di analisi storica che vengono a mancare, perché io in questi giorni su questa strage del 69 ho sentito parlare naturalmente della bomba, i fascisti eccetera, sono stati loro, poi avevano incolpato gli anarchici, sì, però un'analisi di perché hanno incolpato gli anarchici non c'era, e un'analisi di chi ci stava dietro a certi personaggi non c'era. E quindi come la descriviamo questa situazione? Dopo 70 anni dalla fine della guerra, dopo 50 anni Piazza Fontana, siamo in grado di dire per la prima volta almeno un abbozzo di verità non coperta sempre da censure di parte? Se non altro per rispetto a questi ragazzi, che come giustamente come si vede, loro non sono degli stupidi, anzi tutt'altro, sono ragazzi che hanno delle ottime capacità, però vivono in un mondo di segnali, di censure, di messaggini che esclude, diciamo, la persona dall'abitudine di una certa logica di ragionamento. E questo è sicuramente un'operazione legata a una consapevolezza di chi la porta avanti su una logica di potere. E di questo purtroppo, diciamo, nella scuola si combatte una battaglia già persa, perché io dopo aver cominciato a insegnare nell'82, nel passato di tempo, mi rendo conto come sia degradata costantemente nello spessore, nel meccanismo di certe materie. E anche quando i ragazzi, voglio dire, si impegnano giustamente, come stanno facendo adesso per esempio sul tema dell'ecologia, eccetera, non c'è una reazione dagli enti scolastici adeguata al loro impegno. C'è solita parolina, sì, bravi, eccetera, ma non si va oltre. E questo quindi porta al fatto che loro debbano agire in base alle loro forze. È una cosa triste. Vi ringrazio per l'attenzione e un po' altro tempo.
Buonasera a tutte e a tutti, io mi chiamo Antonio Senta, visto che gli altri hanno detto il proprio anno di nascita, il mio è 1980, al di là di questo mi sembra interessante che oggi qui ci siano generazioni diverse, penso molte generazioni diverse, chi l'ha vissuto da ragazzino e chi è nato molti decenni dopo. Io lavoro come insegnante, quello che cercherò di fare, e dopo passerò la parola a Elena, quello che cercherò di fare è di raccontare, spero il più chiaramente possibile, però in maniera non superficiale, questi fatti. Lo farò cercando di tenere uno sguardo privilegiato agli studenti, probabilmente per quelli di una certa età dirò cose già note, e di questo mi scuserete. 16:37, sono passati 10-13 minuti, 16:37 di 50 anni fa, la bomba di Piazza Fontana. Banca Nazionale dell'Agricoltura, Milano, un'enorme esplosione provoca appunto la morte di 17 persone, il ferimento di altri 88. Chi sono queste persone uccise? Sono per lo più agricoltori che di venerdì tradizionale, giorno di mercato, tengono presso questa banca i loro incontri, le loro contrattazioni. Viene ritrovata un'altra bomba inesplosa presso la Banca Commerciale Italiana. Possiamo dire da subito che questa bomba fu fatta scoppiare per eliminare le prove, evidentemente. Stesso giorno a Roma altre bombe in parte scoppiano, in parte sono rinvenute. Banca Nazionale del Lavoro, monumento al Milite Ignoto a Piazza Venezia, Anche a Roma ci sono 16 feriti. Quella di Piazza Fontana è una strage senza precedenti nell'Italia repubblicana. I corpi straziati, la disperazione, l'incubo diventano realtà. È chiamata la madre di tutte le stragi, no? Perché effettivamente è la prima di una stagione delle stragi, o altrimenti detta strategia della tensione, ma io credo che stagione delle stragi sia più appropriato. Luglio 1970 è la volta della strage di Gioia Tauro, un treno, 6 morti, circa 100 feriti. Del dicembre 70 è un tentativo di colpo di Stato, anche questo noto ad alcuni sicuramente, no? Di Borghese, c'è un ex della Repubblica Sociale Italiana, tentativo di colpo di Stato che sfuma all'ultimo. Nel maggio del 73 una bomba alla questura di Milano provoca 4 morti. Maggio 74 la famosa piazza della Loggia. A Brescia, durante una manifestazione sindacale, anche qui una bomba, 8 morti, circa 100 feriti. Agosto 74 è la volta dell'Italicus, del treno Italicus, 12 morti, 48 feriti. E poi certamente arriviamo a Bologna. L'agosto dell'80 la bomba alla stazione provoca, come sapete, 85 morti, 200 feriti. E certamente nell'84 l'attentato a Rapido 904, San Benedetto Val di Sambro, questa è la località, 17 morti, 267 feriti. Questa stagione delle stragi ha provocato circa 360 morti, 4.500 feriti. Quindi certamente è lecito, è più che lecito, è doveroso interrogarsi sulle ragioni di questa, della prima strage, della madre di tutte le stragi. A me pare che anche nelle ricorrenze, nella ricorrenza di oggi, nelle tante, tantissime iniziative che ci sono da nord a sud, perché è vero che c'è l'oblio, è vero che c'è la rimozione, è vero che c'è il depistaggio continuo, ma è anche vero che ci sono molte iniziative oggi, in questa settimana, moltissime. Mi pare che due possano essere le chiavi di lettura e una non esclude l'altra. Che cosa voleva la bomba? Uno spostamento a destra dell'opinione pubblica, del quadro politico in generale, secondo una versione. Che cosa voleva la bomba secondo un'altra versione? Un governo porre le condizioni per un governo cosiddetto d'ordine, per un presidenzialismo autoritario, non dimenticando che nell'aprile 67 c'era stato il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia. Ora, queste due interpretazioni, di fatto, torno alla prima, spostamento a destra del quadro politico, di fatto c'è un arresto della crescita dei consensi, diciamo, della sinistra partitica. Inoltre, se consideriamo le riforme, certo importanti, dei primi anni 70 e poi degli anni 70, sono importanti, però sono tutte riforme zoppe o riforme azzoppate. Le regioni, il referendum sul divorzio, la legge sulla casa, lo statuto dei diritti dei lavoratori, tra l'altro approvato in prima lettura dal Senato la mattina del 12 dicembre 69, la legalizzazione dell'obiezione di coscienza, la riforma della RAI, la riforma del diritto di famiglia, del sistema carcerario, la riforma sanitaria, quella degli istituti psichiatrici, sono tutte riforme azzoppate. E quindi certamente la bomba ha avuto questo effetto, mi sembra assolutamente vero. Ha raggiunto il suo scopo? Sì. Secondo la seconda interpretazione, la bomba non avrebbe raggiunto il suo scopo, no? Perché di fatto un governo autoritario sull'orma dei colonnelli in Grecia non vi è stato e quindi la società civile avrebbe vinto, con essa la democrazia, ed eccoci dove siamo. Tornerò su queste due interpretazioni. secondo me vanno tenute bene in considerazione entrambe, cercherò di capire perché. Per inquadrare questa bomba va inoltre tenuto conto un fatto molto importante, no? Cioè diciamo legato alla geopolitica. Come ben sapete, siamo nel mezzo della guerra fredda, siamo nel mezzo della divisione in blocchi. Da una parte la Democrazia Cristiana è perno di una logica di conservazione del potere legata alla politica americana, legata alla NATO, e dall'altro abbiamo il più grande partito comunista d'Occidente, però legato, lo sappiamo, all'URSS di Khrushchev prima e di Brezhnev poi, e in mezzo tra questi due blocchi, dall'inizio degli anni 60, comincia a emergere in maniera, se vogliamo, non continuativa, un movimento giovanile, probabilmente dapprima culturale, più culturale, poi politico, però che non si riconosce in nessuno di questi due blocchi. Non si riconosce neppure nell'URSS di Khrushchev e di Brezhnev, evidentemente. Cito qualche episodio di quello che poi è stato definito come il lungo 68. Probabilmente il tutto si potrebbe far iniziare a Genova, ma anche in altre città italiane nel luglio del 60. A Genova si doveva tenere il congresso del Movimento Sociale Italiano, ed effettivamente lì una nuova generazione dà vita a una rivolta, a una vera e propria rivolta. Appunto, sono nuove generazioni che, oltre a darsi da fare materialmente, danno vita a rinnovate teorie. Pensiamo alla rivista Quaderni Rossi, o, per passare sul lato anarchico, alla rivista Materialismo e Libertà, ambiente nel quale poi i servizi segreti cercarono, dissero che appunto da lì provenivano le bombe, e ci torneremo su questo. Ma certamente sono gli anni dell'incubo nucleare, no? Quindi di una guerra fredda che può scoppiare poi in realtà da un momento all'altro diventare calda. Sono anche gli anni in cui dai viaggi all'estero arrivano nuovi stimoli ai giovani italiani, arrivano gli stimoli dei provò olandesi, e quindi le biciclette bianche, e quindi i fumogeni contro la regina, e quindi modalità di protesta non violenta che mettano in crisi il potere. Arriva certamente il beat, arriva il beat con la poesia, con la musica. I tempi, no? I tempi stanno per cambiare, certamente è l'inno, tra virgolette, non è un inno, ma diventa probabilmente un inno più conosciuto. Questo col senno di poi possiamo dire che prepara il terreno al 68. Il 68 lo sappiamo, no? Evento mondiale, ma 68 anche e soprattutto parigino. Secondo me il 68 si può interpretare come una critica serrata di tutte le istituzioni, della famiglia, della scuola, dell'esercito, della chiesa, del carcere. È un movimento in grado di rovesciare valori apparentemente consolidati come l'autorità e la gerarchia. È un movimento profondamente libertario che entra in Italia, viene portato in Italia, e si raggruppa intorno a parole d'ordine che sono quelle dell'insubordinazione, dell'autogestione, dell'azione diretta e della democrazia diretta, dell'assemblea, dell'occupazione e anche certo della violenza rivoluzionaria. Contiamo che in Italia all'epoca i giovani sono tre volte di quelli che, rispetto al numero di oggi, e questo certamente anche conta. Sapete che dal 68 giovanile, o per semplificare studentesco, segue certamente un 69 operaio, di cui Maurizio prima ha ben parlato. E quindi il 69 operaio in Italia vuol dire, forse ancora più che altrove, vuol dire insubordinazione nelle fabbriche, vuol dire democrazia diretta attraverso i CUP, vuol dire un protagonismo dei lavoratori precari, dei lavoratori immigrati. Vuol dire 520 milioni di ore di sciopero, vuol dire luglio 69 la battaglia, cosiddetta battaglia di Corso Traiano, dove sono protagonisti proprio questi giovani precari, diciamo, sfruttati, immigrati, che lavorano per lo più nella Fiat in questo caso. una rivolta, quello di Corso Traiano, dove partecipa la popolazione. Anche questo mi sembra un fatto non isolato. E certamente a questa insubordinazione permanente e dilagante lo Stato, la polizia risponde come sappiamo. Dicembre 68, cito qualche episodio sintomatico che probabilmente conoscete, è lo sciopero bracciantile ad Avola nel Siracusano, viene affrontato con la polizia che spara circa 400 colpi, due morti. La contestazione al locale La Bussola di Viareggio a Capodanno del 68 porta al ferimento e rimarrà, lo sapete, paralizzato a vita del 17enne Soriano Ceccanti. Dell'aprile del 69 sono i tumulti di Battipaglia e anche qui interviene la forza pubblica, provoca due morti. E ecco, in tutto questo nell'aprile del 69, 28 aprile in particolare, sarebbe in discussione alla Camera un dibattito sul disarmo della polizia durante i conflitti sociali. Questa legge non passerà mai. Non passerà mai perché era prevista una decisione proprio per fine aprile, nel frattempo succedono altri episodi che vale la pena analizzare. Innanzitutto le bombe del 25 aprile. Noi parliamo della bomba di Piazza Fontana, inevitabilmente non dobbiamo dimenticare che la bomba di Piazza Fontana ha dei precedenti lungo tutto il 69. In particolare il 25 aprile, Milano, due esplosioni con alcuni feriti alla Fiera Campionaria, all'ufficio cambi della stazione. La discussione sul disarmo della polizia viene annullata dopo queste esplosioni. A queste seguono esplosioni nei treni in estate e per questi attentati sono incriminati e accusati diversi anarchici, giovani anarchici, alcuni dei quali autori di piccoli attentati dimostrativi contro le cose e non contro le persone, come si dice in gergo poliziesco, attenzionati dall'ufficio affari riservati da tempo, arrestati, torturati, questa è storia, torturati, le torture consistono nello stare tre giorni senza dormire e nel potersi sedere solo se la risposta risponde, scusate la ripetizione, alle aspettative dell'interrogante, botte, minacce aperte, richiesta di sopralluoghi nei posti che i poliziotti ritengono sensibili, camminando davanti con una macchina che segue dietro, e quindi minacce di essere investiti, eccetera. Tutte queste sono ampiamente testimoniate, queste cose, nonché si dice questi giovani anarchici confessano tutto. Come confessano? A domanda risponde, probabilmente questo vi dice qualcosa, ADR vuol dire che io poliziotto stendo il verbale di quello che mi voglio far dire, torturo, questa è la parola, il mio interrogato fino a che non mette una firma su quello che io ho scritto. ADR, a domanda risponde. Piegati dalle torture, ammettono molte cose, moltissime delle quali non vere, pur di far fermare le torture. 1969, Italia, democrazia. Perché queste incriminazioni, perché queste bombe? È la prova generale. Si vuole preparare la strada al 12 dicembre, l'opinione pubblica costruisce l'equivalenza bombe uguale stragi uguale anarchici e quindi scoppia la bomba del 12 dicembre. Come è stato detto, ci sono centinaia di arresti nella sinistra cosiddetta extraparlamentare, in particolare, ma non solo, gli anarchici vengono arrestati, tra gli altri Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli. 12 dicembre. Che cosa succede il 15 dicembre? Probabilmente anche questo molti di voi lo sanno. In mattinata si tengono i funerali delle vittime a Milano, partecipano circa 300.000 persone. Camilla Cederna parla di un silenzio compatto, monumentale. In questa occasione, si verrà poi a sapere, sono previsti degli scontri che possano anche questi contribuire a portare che cosa? Un giro di vite in senso autoritario. Gli scontri non avvengono, questa fermezza compatta e monumentale impressiona chi è lì, della popolazione, diciamo, impressiona chi vi partecipa. Lo sapete, nella notte invece tra il 15 e il 16, quindi nottata, è passata da poco la mezzanotte, viene gettato dalla finestra del quarto piano della questura di Milano Pino Pinelli. Giuseppe Pinelli, la balaustra è alta 92 cm, il suo corpo presenta un grosso ematoma al collo, con tutta probabilità il corpo è caduto quando Pinelli era già morto. Sbatte su due cornicioni e infine si sfracella il suono. Chi è Giuseppe Pinelli? Giuseppe Pinelli è un anarchico, certo, è un partigiano, staffetto a 17 anni, è un anarchico di 40 anni, un trade union tra le vecchie e le nuove generazioni, è un militante del gruppo Bandiera Nera di Milano, è un militante della Croce Nera Anarchica, cioè quella diciamo associazione di aiuto, di soccorso per gli anarchici imprigionati in Italia e all'estero. Ferroviere, certamente. Ferroviere e quindi, per l'ufficio affari riservati, certamente responsabile degli attentati sui treni. Certo, Ferroviere è un passaggio importante. Pietro Valpreda è esponente del gruppo 22 marzo di Roma, accusato della strage. 12, 15, 17 di dicembre, in una conferenza stampa al Ponte della Ghisolfa, gli anarchici dicono chiaramente: Valpreda è innocente, Pinelli assassinato, la strage è di Stato. Vengono presi per matti, possiamo dire. Sembra qualche cosa, a molti sembra qualche cosa di, diciamo, non plausibile. Due parole su chi erano gli anarchici, chi sono gli anarchici, chi erano gli anarchici all'epoca. Non starò a fare la storia del movimento anarchico, starò solo a dire che certamente il 68 aveva visto una rinascita del movimento anarchico, chiamiamolo specifico, delle istanze libertarie in genere, sicuramente sì. Perché vengono colpiti loro? Vengono colpiti loro, a mio modo di vedere, uno perché spesso in prima fila in alcuni di questi episodi che vi ho citato inizialmente, due perché non hanno appoggi politici, sono ritenuti l'anello debole, non so se ha ragione o ha torto, però sono ritenuti tali. E inoltre vengono colpiti gli anarchici non tanto per debellare il movimento anarchico, ma per colpire tutto il movimento del 68, del 69, insomma tutto il movimento cosiddetto di contestazione. Un passaggio che ho dimenticato, tante cose ci sarebbero da dire, però una credo sia importante. Certamente Pinelli è ucciso innocente nei locali della questura, certamente la questura è diretta da Marcello Guida. Marcello Guida era il direttore del confino di Ventotene e tra quelli che avevano deciso di non liberare gli anarchici, così come gli slavi, e di anche una volta caduto il regime di Mussolini, di rinchiudere nel campo di concentramento di Renici d'Anghiari, provincia di Arezzo. Quindi diciamo era un noto anti-anarchico, tra l'altro riceveva dalla Fiat 1 milione l'anno per gli aiuti negli scioperi in quest'epoca. Molto altro ci sarebbe da dire su questo e altri personaggi, vado un po' velocemente. La storia giudiziaria, due cose sulla storia giudiziaria dovremmo dirle. La storia giudiziaria è lunghissima, è complicata, è una storia di giustizia negata, di depistaggi dei servizi, di innocenti perseguitati, di processi scippati, di informatori che si rivelano tali in sede di processo, di colpevoli impuniti, di confessioni estorte con la tortura, di verbali falsificati. Valprede sarà scarcerato nel 72 grazie a una legge speciale, la cosiddetta legge Valpreda, no? Che è di fatto approvata dietro l'impulso dell'indignazione popolare. Sarà assolto definitivamente nel corso degli anni 80. Gli anarchici accusati delle bombe precedenti saranno assolti nel 71. Però appunto nel frattempo avranno subito le torture, avranno subito il carcere, vedranno rovinata sostanzialmente la loro vita, almeno in parte. Anche in sede giudiziaria, alla fin fine è ammesso che servizi segreti, SID, vertici militari, alcune forze politiche pianificarono l'uso di terroristi neofascisti. Nei sei processi che ci sono, dal 72 al 91, succede un po' di tutto ai neofascisti di Ordine Nuovo. Sapete, Ordine Nuovo è essere una milizia composta all'epoca da circa un centinaio di persone, ma con larga disponibilità di denaro, di armi, di logistica, strumento assolutamente nelle mani dei servizi segreti. Franco Freddo e Giovanni Ventura sono condannati per 17 attentati nel corso del 69, quindi precedenti a Piazza Fontana, sono prima condannati e infine assolti per Piazza Fontana, fino a che la Cassazione nel 2005 li ritiene colpevoli, sì, ma dice anche che non sono più punibili perché sono stati precedentemente assolti. Il responsabile di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, l'altra mente del gruppo Ordine Nuovo, è assolto, così come Delfo Zorzi, il quale vive in Giappone al momento. Nessuna condanna per l'omicidio di Pinelli, come è stato detto prima. La morte è archiviata come un fatto accidentale prima, e poi nel 75 con questa incredibile sentenza del malore attivo, no? Del giudice D'Ambrosio. Questa è la storia giudiziaria. La storia, senza l'aggettivo giudiziale, secondo me dice che non ci sono misteri. A mio modo di vedere non ci sono misteri, è tutto ampiamente dimostrato e scritto. Basta studiare, basta leggere, basta informarsi. È patrimonio comune, mi pare, oggi, che la verità sia quella declamata dagli anarchici nella prima conferenza stampa al circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, appunto, quella che vi dicevo prima. Sono stati derisi da molti, poi via via sono stati affiancati sostanzialmente da tutta la sinistra extraparlamentare, da pezzi dei partiti di sinistra, da buona parte della società civile, dell'opinione pubblica democratica, progressista, sì, effettivamente sì, e tanto si deve a, per esempio, no, a questo celebre libro, cioè alla pratica della controinformazione, pratica che credo dovremmo sempre continuare ad esercitare. Allora, strage di Stato vuol dire apparati, cioè servizi segreti, SID, vertici militari, forze politiche, apparati dello Stato, non servizi deviati. Servizi deviati non vuol dire niente, deviati de che? Sono apparati dello Stato che hanno imbastito la strage preparando il terreno sin dal 25 aprile. Vado a chiudere. Torno alle due interpretazioni. Certamente il cosiddetto assalto al cielo, come alcuni lo chiamavano, poi riutilizzeranno questo termine anche per il 77, se non è stato fermato è stato rallentato, e poi soprattutto a mio modo di vedere è stato trasferito dal terreno sociale al terreno paramilitare, un terreno che non ci è consono, e questo la mia generazione l'ha vissuto con Napoli 2000, Genova 2001, in forme diverse ma con la stessa sostanza a mio modo di vedere. D'altra parte, la minaccia, il tentativo di colpo di Stato è un'eventualità sempre presente di fatto, è un'eventualità che effettivamente era presente, questo non dobbiamo, io credo, negarlo. Infine, due cose vorrei dire su protagonisti ai loro di questa vicenda, certo anche gli anarchici. Gli anarchici, mi viene da dire, sono ancora in piedi, hanno rinnovato di molto il loro bagaglio teorico, la loro prassi, partecipano a quei movimenti che, seppur in maniera carsica, esistono oggi e come, contro l'ordine costituito. Di fatto alcuni dei metodi anarchici, l'azione diretta, la democrazia diretta, l'assemblea, l'autogestione, l'orizzontalità, diciamo così, sono fatti propri dai movimenti oggi, dai movimenti in genere. Inoltre, gli anarchici hanno sempre tenuto a non dimenticare, a non archiviare. Gli anarchici non archiviano, no? La morte di Pinelli era stata archiviata come morte accidentale. Ecco, gli anarchici non hanno mai archiviato, e credo che oggi nessuno di noi possa archiviare. Mi ha molto colpito negativamente e mi ha fatto molto arrabbiare, il fatto che mi sembrava che nel cinquantenario il libro di Paolo Cucchiarelli, Romanzo di una strage, da cui il film di Marco Tullio Giordana, che a mio modo di vedere è un depistaggio evidente, avesse perso di attualità, è uscito qualche anno fa, no? E invece no, stamattina sento la notizia che adesso, alle ore 19.30, la Cineteca farà un dibattito con Marco Tullio Giordana e proietterà Romanzo di una strage. La tesi del Romanzo di una strage è che le bombe a Piazza Fontana furono due, una anarchica, innocente, una bombetta, e l'altra seria, dei fascisti. Ecco come riportare a sintesi il tutto. Questa tesi non ha, fatemelo dire da storico, non ha nessuna base scientifica, storica, nessuna. E a mio modo di vedere, anche se portata avanti da personaggi, perlomeno Giordano, progressisti, è una mistificazione su cui è necessario, secondo me, interrogarsi. Un vero e proprio depistaggio, perché il depistaggio evidentemente non lo fa solamente lo Stato. Certo, per gli anarchici, come recita il titolo di un libro su questi avvenimenti, la finestra è ancora aperta, quella finestra al quarto piano della questura, perché la questione non era solo Calabresi, certamente responsabile, certamente responsabile delle torture che vi ho, tra i responsabili delle torture a cui ho fatto cenno, è presente all'interrogatorio di Pinelli, nei tre giorni di interrogatorio di Pinelli, tre giorni. Come è così oggi, a mio modo di vedere, il problema non è solo Gabrielli o Salvini o metteteci chi vi pare. Queste, secondo me, sono parte di un problema più vasto, che è l'esistenza di un potere, quello statale, che rimane coercitivo, autoritario, arrogante, a mio modo di vedere, profondamente antiumano. Io chiudo, lascio la parola a Elena, che su questi temi ha studiato a lungo e poi ultimamente ci siamo incontrati per fare un po' il punto, certamente vi darà degli elementi ulteriori, degli elementi in più. Vi ringrazio un momento per l'attenzione, la parola a Elena Liborio.
Buonasera a tutti e a tutti. Dunque, inizio dicendo che io non sono una storica, quindi il mio punto di vista è completamente diverso dal suo e lo invidio tantissimo per questa chiarezza che c'ha in testa. E io in realtà ho deciso di venire a parlare qua oggi specificatamente per il fatto che io per prima ne sapevo pochissimo. Io sono nata nell'89, ho fatto 30 anni quest'anno, e già quando ero a scuola io la storia si studiava malissimo, ho avuto dei professori pessimi, non sono stati minimamente in grado di né farmi interessare alla materia, né tantomeno darmi dei buoni metodi. Ed effettivamente nella storia il metodo è praticamente tutto, nel senso che non basta avere un'idea lineare di che cos'è la storia, del fatto che prima viene una roba, poi dopo ne viene un'altra e poi dopo ne viene un'altra ancora. E ovviamente la questione fondamentale del fatto che un argomento così complesso e così anche, affrontato da punti di vista diversissimi e secondo interessi molto diversi, perché la cosa che io deduco da tutta questa complessità di quegli anni è proprio il fatto che tutti ci avevano degli interessi da difendere, di fatto. Allora, quindi, fondamentalmente io sono qui soprattutto per il fatto che è anche per me proprio un punto di vista nuovo, il fatto di provare ad affrontare, la comprensione dei fatti attuali sulla base di quello che è già successo nel corso della storia, e quindi di strategie anche politiche che, cambiando quello che va cambiando, ma sono tutt'oggi le strategie del potere, del potere costituito, nei confronti di tutti coloro e tutte coloro che non si riconoscono in questo potere costituito e credono che la libertà sia altro. Infatti, appunto, io parlo principalmente da anarchica. Non voglio dare per scontato nulla, e l'unica cosa che mi è sembrato che tu non abbia detto rispetto al pensiero anarchico è il principio, che è ovviamente implicito, ma il principio dell'essere contro qualsiasi forma di autorità, di autoritarismo e di dominio di un essere umano su un altro essere umano. Quindi, insomma, questo era un po' il preambolo, e ovviamente condivido tantissimo l'idea del fatto che non c'è assolutamente niente di misterioso in tutta questa faccenda, in tutta questa strategia, appunto, è una strategia. Quindi non ci sono i misteri, non ci sono le cose irrisolte, no, c'era semplicemente appunto interesse di qualcuno a nascondere qualcos'altro, a far pensare qualcos'altro. Non so, ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è, si parla, credo, abbastanza poco delle influenze del Vaticano, cioè di come anche la Chiesa in tutta questa strategia aveva assolutamente il suo ruolo fondamentale. Uno, appunto, perché in quegli anni c'erano in discussione temi molto cari alla Chiesa, come il divorzio, non mi ricordo esattamente di quando è la legge sul delitto d'onore, però è più o meno in quegli anni lì. Poco dopo ci saranno le battaglie sull'aborto, e quindi tutte cose che al Vaticano non è che gli stanno proprio simpatiche. L'altra questione fondamentale, che ovviamente adesso cercherò magari di farvi vedere un po' come, però ovviamente tutti questi, diciamo, fascisti e neofascisti, che sono di fatto il braccio armato dei partiti, vengono finanziati da qualcuno. Come fanno ad aprire 2 milioni di miliardi di sedi nel giro di pochi anni? Come fanno ad esempio a portare avanti delle strategie sistematiche di infiltrazione nei gruppuscoli di movimento, oppure nei sindacati, oppure nelle lotte? Insomma, come fanno a diventare così capillari? Ovviamente hanno dietro delle reti di finanziamento gigantesche, all'interno delle quali sono implicati, ad esempio, anche lo IOR, fra le altre cose, quindi anche cose vaticane. Comunque, in realtà è più interessante forse andare a vedere le reti internazionali che i fascisti avevano in quegli anni, perché appunto, sì, abbiamo detto che erano fondamentalmente dei militanti soprattutto di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale che facevano, che sono protagonisti di questi atti, di queste stragi. Però appunto c'è da dire che la classe dirigente italiana nel passaggio dalla Repubblica Sociale al dopoguerra, di fatto non è stata ripulita. Cioè, appunto, come diceva lui, Marcello Guida era il direttore del Confino di Ventotene e poi è diventato il questore di Milano. Ma vediamo, cioè, se ci andiamo a guardare, vediamo come praticamente larghissima parte degli ufficiali dell'esercito sono rimasti quelli, nella magistratura, nella polizia, nel giornalismo. Fondamentale, secondo me, in tutta questa strategia è stato il ruolo dei media, non solo dei media dichiaratamente di destra, quindi finanziati da appunto queste reti di finanziamenti neofasciste, ma purtroppo ci si sono messi di mezzo anche l'Unità, che era il quotidiano del Partito Comunista. Di fatto, appunto, i partiti cosiddetti, i partiti che stavano all'interno dell'arco parlamentare, non sono stati assolutamente in grado di comprendere questa che appunto era una strategia che iniziava da ben prima del 69 e che era una strategia assolutamente internazionale, proprio perché era portata avanti in chiave anticomunista. Dicevamo prima appunto che il contesto era quello di appunto un mondo diviso in due, con tutti i paesi cosiddetti non allineati che venivano definiti come il terzo mondo. Ma il terzo mondo non allineato e quindi di fatto terreno di conquista. Tra questi paesi del terzo mondo ovviamente c'erano anche il terzo mondo, appunto non lo dico con giudizio di valore, fra tutti questi paesi c'erano ovviamente anche le colonie o ex colonie. Infatti bisogna andare a leggere, secondo me, quegli anni tenendo ben in mente che in quegli anni lì si stavano dando in tutto il mondo moltissime lotte, moltissimi movimenti di liberazione nazionale, di decolonizzazione. Cioè quali erano gli anni appunto di, insomma, in cui si davano grossissime lotte per uscire un po' anche da questo dominio coloniale. In questo l'Italia era un paese di fatto del terzo mondo. Cioè era un paese che anche per la sua posizione strategica faceva molto gola soprattutto agli agli USA, come avamposto per poter portare avanti una lotta diretta nei confronti dell'URSS. Dunque, in tutto ciò, molto importanti sono i legami che si stabiliscono soprattutto fra i neofascisti italiani e i neofascisti greci. Appunto, Tony diceva prima che nel 67 avviene il colpo di Stato dei militari, dei colonnelli in Grecia, e a partire da quegli anni, ma in realtà già da prima, soprattutto Stefano Delle Chiaie, leader fondatore di Avanguardia Nazionale, uno dei più importanti diciamo neofascisti italiani e, come dire, uno proprio dei registi di tutta questa strategia, tant'è vero che infatti non è mai stato punito per nulla di nulla ed è morto bello tranquillo poco tempo fa, qualche mese fa. Molto molto tranquillo, è morto. E appunto questo simpaticissimo Stefano Delle Chiaie è uno che ha, insieme a Pino Rauti, che è un altro, che è stato il fondatore invece di Ordine Nuovo, che questi due, Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, sono i due principali organi neofascisti in Italia. Poi ce ne sono veramente altre miriadi. Io in questi giorni avevo provato a fare un elenco di tutti i gruppuscoli neofascisti di cui mi capitava di leggere, non ce l'ho fatta perché sono troppi e non ci stavo dietro, e anche da questo si riconosce il fatto che erano ovviamente molto finanziati da chi? Sempre appunto fra gli altri, sia dai servizi segreti americani, che appunto avevano tutto l'interesse di questo mondo di avere degli alleati nei confronti cioè per appunto poter combattere qui la loro guerra contro il comunismo, ma erano ovviamente finanziati dagli industriali italiani, se no non sarebbe stato possibile tutto quello che è stato. Gli industriali italiani e la Confindustria tutto sommato pure lo faceva, anche se in maniera più velata, gli industriali italiani diciamo assoldavano, cioè pagavano proprio come se fossero dei mercenari i fascisti, i neofascisti, allo scopo di portare avanti delle tecniche di infiltrazione sistematica nei movimenti, lo dicevo prima, ma anche di provocazione. Ad esempio, cose che facevano spessissimo erano quelle di presentarsi durante le manifestazioni comuniste o comunque di sinistra e di fatto lanciare delle molotov, fare in modo che di provocare degli scontri, in modo che i poliziotti poi agissero come fanno i poliziotti. Naturalmente nessuno di questi neofascisti è mai stato poi toccato direttamente dalla giustizia, dalla magistratura, e anche questo fa pensare all'enorme rete di relazioni che c'erano fra questi gruppi neofascisti e le forze dell'ordine. Ma appunto, dicevamo prima, non è una questione di servizi segreti, non c'è segretezza, non sono deviati, sono gli apparati dello Stato. Cioè, ad esempio, uno come Calabresi, che poi quando dopo che è stato ammazzato è stato mitizzato, naturalmente, perché doveva diventare un po' appunto il martire di questa strategia che avrebbe rilegittimato la polizia agli occhi dei cittadini. Calabresi era un esperto di tecniche non proprio di tortura, però ecco, di estrazione di informazioni, di... Com'è?
Tortura.
Sì, va bene, ok, va bene, siamo d'accordo. Era un esperto di tecniche di tortura, nel senso che era proprio andato a fare dei corsi negli Stati Uniti su come si fanno queste cose. Lo vediamo nei film americani sempre, comunque, gli USA hanno delle tecniche meravigliose da questo punto di vista. E appunto sia Calabresi che Antonio Amati, che era un giudice, che è stato un giudice, stavano seguendo appunto dall'inizio, fin dal 25 aprile, dalle bombe del 25 aprile, stavano cercando di fare di tutto per costruire la pista anarchica. E Calabresi, tra l'altro, era proprio definito come come il finestra, fondamentalmente, nel senso che il giochetto del mettere i suoi inquisiti davanti alla finestra e dirgli buttati, pare che lo facesse sistematicamente. E infatti un altro anarchico a cui era capitato di incontrare Pinelli in questura ha dichiarato che Pinelli stesso gli ha raccontato il fatto che erano tre giorni che veniva torchiato e appunto che non ne poteva più e che stava, cioè che non lo faceva più dormire, e che mi pare di ricordare che lì l'espediente fosse il fatto che non gli riconoscevano come valido l'alibi che aveva con Pinelli, se non ricordo male. E insomma, quindi questo per dire che i legami fra neofascismo e apparati delle forze dell'ordine sono sempre stati molto, molto forti. Volevo ricordare un altro elemento, oltre a quelli che avevi citato tu. Allora, dopo la strage di Piazza Fontana, tra il 70 e il 71, credo che questo sia un fatto abbastanza significativo, ci sono stati a Reggio Calabria dei moti Sì, diciamo dei moti che sono stati fomentati anche in quel caso lì da dei neofascisti e nello specifico in realtà da dei militanti del Movimento Sociale Italiano, che era diciamo il partito neofascista costituito, cioè partecipava alle elezioni e quindi insomma era proprio riconosciuto all'interno dell'arco parlamentare. Insomma, questi moti, che tra l'altro vennero fatti per una ragione molto strumentale, cioè il fatto che era uscita la proposta di spostare la capitale della Calabria da Reggio Calabria a Catanzaro, e questa cosa è stata strumentalizzata in termini nazionalistici, che poi come si può dire regionalistici, appunto dall'MSI e da...
Il Boia Chimbollo si chiamavano.
Ecco.
Ciccio Franco.
Esatto, dei personaggi abbastanza brutterelli. Quello fu un primo caso in cui si sa per certo che insieme ai neofascisti in quella situazione entrò anche la 'Ndrangheta. È uno dei primi fatti storici in cui si vede anche si può notare benissimo la connivenza anche fra neofascismo e criminalità organizzata, specificatamente mafia. Ci sono altri fatti durante il periodo della strategia della tensione che mostreranno questa cosa, questa connivenza costante. E non, appunto, anche questo non è complottismo, cioè non c'è bisogno di fare del complottismo, perché come dire, il capitalismo si serve dello Stato. Lo Stato si dà in quegli anni attraverso la democrazia, ma assolutamente si basa strutturalmente su apparati segreti e di fatto su una costante necessità di controllo del territorio, fatta anche attraverso appunto il controllo del territorio mafioso. Un altro elemento, nel settembre del 70 praticamente successe che degli anarchici sempre calabresi arrivarono ad ottenere dei documenti che appunto documentavano questa connivenza fra 'ndranghetisti e neofascisti dunque cercarono di arrivare a Roma, dove c'era la sede di Humanità Nova, che era il giornale della FAI, della Federazione Anarchica Italiana. Cercarono di arrivare fino a Roma per appunto portare i documenti di questa cosa, comprendendo ovviamente tutta la strategia politica che c'era intorno. Non ci arrivarono mai perché, guarda caso, successe un incidente nel quale morirono. Non erano Fausto e Iaio, no, erano cinque, i cosiddetti anarchici della baracca. Non mi ricordo se Cosentini o di dove, insomma fatto sta che non riuscirono mai a depositare questi documenti, e anche lì ci sono diversi elementi che fanno pensare al fatto che siano stati ammazzati, nel senso che si sapeva questa cosa, anche perché appunto fra le varie tecniche che rientrano in questa strategia di diciamo contenimento delle lotte popolari e insomma dei movimenti di trasformazione sociale, c'era appunto, sì, dicevamo cioè l'infiltrazione di sia di poliziotti che di personaggi dei servizi segreti, oltre che dei vari fascisti. E questo ovviamente significa che i poliziotti avevano costantemente delle informazioni e degli informatori nei posti giusti. Dunque sì, avevo pensato di fare tutto un discorso su Valpreda, ma forse non ci sto dentro perché è un po' tardi. In realtà volevo semplicemente provare ad arrivare un attimino alla storia attuale, nel senso che appunto tutta questa strategia cosiddetta della tensione è un qualcosa che al giorno d'oggi possiamo vedere ancora. Tu prima citavi, Tony, Genova 2001 e i fatti, diciamo poi i fatti della Diaz e di Bolzaneto, in cui effettivamente anche le tecniche non erano poi così diverse, cioè c'era la tortura, siamo sempre lì. Ma a me viene da pensare che non è solo con la violenza e con l'infiltrazione che si dà questo spostamento a destra. Mi sembra che sia un qualcosa che, ad esempio, negli anni 70, poi, come dire, questa è un'interpretazione mia, per cui magari ne parliamo dopo, però a me viene da pensare che la diffusione da parte anche lì di apparati dello Stato dell'eroina negli anni 70 sia stato un altro elemento in qualche modo che di fatto lo Stato ha, cioè di cui lo Stato ha abusato per annientare lì, proprio, cioè anche lì per annientare fisicamente le persone che facevano parte dei movimenti. Ma dopo l'eroina di Stato ci sono stati gli anni 80 e le politiche neoliberali della Thatcher e di Reagan. Come dire, non si tratta magari di strategia della tensione in senso lato, però è quello che ne viene dopo. Cioè, è un po' la lunga coda. Ma come dire, dopo Genova c'è stata tutta la campagna di divisione fra militanti buoni e militanti cattivi, e tuttora vediamo che questa cosa viene portata avanti. Ci sono dei movimenti di cui si può parlare, ad esempio le sardine al giorno d'oggi, ci sono altri movimenti di cui non si può parlare o comunque non si può parlare se non in maniera delegittimante, se non in maniera infantilizzante, insomma tutto quello che non è che non utilizza le pratiche dell'ordine costituito, che l'ordine costituito può considerare accettabili, viene di fatto neutralizzato. In tutto questo, ovviamente, dicevo prima che i media, i giornali hanno avuto un ruolo importantissimo all'interno della strategia della tensione degli anni 60 e 70, adesso è assolutamente così. Ovviamente questo deriva anche dal fatto che pure i media fanno parte di un'industria mediatica e quindi seguono tutta una serie di interessi che sono principalmente economici e politici. E poi tutto appunto, io trovo che il fatto che la scuola venga distrutta sistematicamente da almeno 40 anni di politiche, ovviamente io, cioè no, non ovviamente, magari per me è assolutamente una dimostrazione perfetta del fatto che lo Stato non vuole dei cittadini dotati di pensiero critico, non ha nessun interesse, perché sennò non li può controllare e soprattutto non può insegnargli l'autocontrollo, cioè l'introiettamento delle strutture di controllo e di sorveglianza, cioè il fatto che adesso appunto non c'è bisogno che arrivi il poliziotto per dirti che non devi fare quello che, cioè che se magari partecipi a un corteo e non ti vuoi far riprendere, ad esempio, non è il poliziotto che ti viene a dire qualcosa, sono le persone di fianco a te che ti danno del black block, eccetera, eccetera. E queste ovviamente sono tutte, appunto, secondo me, le lunghe code di quella strategia che appunto era stata perfettamente teorizzata, nel senso che mi pare, se non mi ricordo male, il 7 di dicembre del 69, quindi veramente pochi giorni prima della strage di Piazza Fontana, fu edito da, mi pare, l'Observer, quindi un giornale inglese, Venne editato questo documento, questo dossier, proveniente anche quello dalla Grecia, nel quale proprio veniva punto per punto elencato tutto quello che sarebbe stato fatto negli anni dopo, quindi appunto fare degli attentati e generare il caos, non far capire da dove, diciamo, chi faceva cosa e perché, inventarsi delle strutture che facessero confusione. Ad esempio, in quegli anni lì nacquero un tot di associazioni cosiddette nazi maoiste, che portavano avanti con un linguaggio assolutamente vago e mistico, misticheggiante, portavano avanti dei contenuti improponibili, però servivano anche quelle solo ed esclusivamente a fare confusione, a fare però una confusione che potesse venire fatta ricadere come responsabilità dei comunisti, degli extraparlamentari, tendenzialmente. Tutto questo appunto era gioco forza assolutamente anche della Democrazia Cristiana, che fu il partito che in quegli anni stette al governo più di tutti, che determinò le politiche di questo paese dall'inizio alla fine, e che tutt'oggi insomma non se n'è andato, nonostante nominalmente non ci sia più. E soprattutto era il partito di cui gli USA si fidavano in assoluto più di tutti nell'arco parlamentare italiano. E, allora, direi che concludo con giusto un paio di considerazioni. Uno, appunto, il fatto che se una democrazia si deve basare su degli apparati strutturalmente segreti, su delle polizie segrete, su degli uffici politici, addirittura su dei funzionari delle forze dell'ordine specificatamente, come dire, cioè il cui compito è quello, come era ad esempio Calabresi, di occuparsi degli anarchici, tanto per dire. Cioè, uno Stato che si basa strutturalmente su questo tipo, su questi tipi di apparati, ecco, io faccio molta fatica a definirlo democratico, in quanto anarchici sulla democrazia e sullo Stato abbiamo un pensiero abbastanza particolare, e cioè che secondo noi si può stare anche al di fuori dello Stato, si starebbe molto meglio. E potremmo, ecco, sì, insomma, organizzarci dal basso in altri modi. E l'altra considerazione che volevo fare, che però in realtà è solo ed esclusivamente uno stimolo, perché anch'io non me ne sono occupata troppo, è il fatto che io in tutta questa storia vedo una drammatica mancanza delle donne. Le uniche donne di cui ho avuto modo di leggere sono le donne della famiglia Pinelli, che sono Licia, Claudia e Silvia Pinelli, donne tra l'altro di grandissima forza e grandissimo coraggio, che appunto fino ad oggi hanno portato avanti la memoria di tutta la storia del loro familiare, ma non solo, con un'idea assolutamente di giustizia sociale e di riportare un discorso nella società. Però ecco, mi viene da chiedermi, e le femministe in quegli anni cosa facevano? Facevano qualcosa? Sono state ascoltate? Non è vero.
C'era Camilla Cederna comunque.
Ecco, quindi insomma, questa era un po', diciamo, la mia domanda finale.
C'era Franca Rame e Dario Fo, c'erano.
Ecco, una cosa che non ho citato, ad esempio, per chi non avesse avuto l'occasione di vederlo, di leggerlo, di conoscerlo, lo spettacolo di Dario Fo della compagnia teatrale La Comune, Morte accidentale di un anarchico, è bellissimo e fa morire dal ridere, quindi, cioè, se per caso vi capita di leggerlo o di vederne qualche riproduzione, quella secondo me è un bel modo per approcciarsi al discorso.
Scusa, posso dire una cosa?
Ovviamente la tua ricostruzione è stata molto ben interessante. Volevo dirti che, rivolgendomi soprattutto ai giovani, che oggi ricostruire questi passaggi è importante per capire anche come questo meccanismo sia superato. In che senso superato? Nel senso che oggi non è più la politica che determina, è la tecnica. Quindi noi stiamo andando in un mondo in cui i tempi accelerano talmente tanto rapidamente in proporzione a prima, con l'avvento di un mondo della tecnica dove tutto è in funzione alla tecnica, e questo mondo introduce un concetto assolutamente nuovo. A suo tempo un grande pensatore del Novecento che è molto sottovalutato, che era Gunther Anders, il marito di Hannah Arendt, quello che scrive i famosi comandamenti dell'era atomica, scrisse un bellissimo libro, L'uomo è antiquato. Oggi noi siamo nella dimensione di quello che si chiama postumano e transumano. Si modifica la percezione dell'uomo, non riguarda me e certi altri presenti, ma voi sì, per lì. E quindi cambiano proprio le logiche in modo profondo. Quello che tu hai detto è vero, è una ricostruzione attenta ma superata, e allora è importante conoscere questi passaggi della storia per cogliere quello che lui giustamente diceva, l'assenza di un potere che non vuole più uno spirito critico. Ti dico un'ultima cosa, se sei per tue curiosità puoi andare a vedere una biografia di Arnold Gehlen, che fu l'ultimo capo dei servizi segreti dell'SS, il quale è stato il responsabile dei servizi segreti all'interno della NATO della Germania fino alla metà degli anni 60, con una sponsorizzazione assoluta degli americani.
Grazie.
Giusto per buttare lì un'altra cosa, sono d'accordissimo. Però ad esempio il fatto che, dunque, se non mi ricordo male, nel 75 è uscita la legge reale, se non mi ricordo male, che fu una legge della quale fondamentalmente si dava ancora di più il potere alle forze dell'ordine di utilizzare le armi durante le situazioni di ordine pubblico. E non solo, sì, insomma, giusto per dire, quello è al giorno d'oggi c'è il reato di devastazione e saccheggio.
Che è stato con la legge del 91, la legge reale.
Sì, nel senso che comunque, appunto, è verissimo questo, cioè è importantissimo questo accento sul passaggio alla tecnica, cioè diciamo di fatto la spoliticizzazione della nostra società, dell'organizzazione della nostra società, e il passaggio alla tecnica. Però appunto all'epoca e tuttora furono adottati dei dispositivi, cioè delle leggi, delle vere e proprie leggi, che insomma, che limitavano totalmente la possibilità di qualsiasi tipo di espressione del dissenso, ecco. Quindi insomma l'obiettivo è sempre quello, fondamentalmente la questione è che l'obiettivo è sempre quello di cercare di neutralizzare qualsiasi spinta rivoluzionaria canalizzandola o in un sistema, o appunto all'epoca attraverso i sindacati nella contrattualizzazione o attraverso i partiti, diciamo in appunto una forma organizzata. E al giorno d'oggi, di fatto, appunto, il movimento Notav, ad esempio, o recentemente, dopo i fatti di Cremona, sono stati colpiti fortemente, appunto, attraverso questo dispositivo di legge.
Diamo la parola a chi vuole. Io volevo solo dire, sì, donne ce ne furono, per esempio la... viene in mente Rian Vinci Leoni o anche la Mellega, Sibilla Mellega se non sbaglio, cioè incriminate per questi attentati pre 12 dicembre e passarono una anarchica e l'altra era nota diciamo per essere la compagna di Feltrinelli e poi Feltrinelli era certamente un obiettivo degli uffici dell'ufficio, no? Affari riservati.
Forse no arriva.
Io, come chi mi ha preceduto prima, il professore, non so se ancora, se c'è ancora, nel 69 avevo 12 anni. Per riportare un attimo il focus anche su quegli anni, fra il 60, cioè il luglio del 60, quando c'è il tentativo, diciamo, il primo tentativo di colpo di Stato con Tambroni presidente che imbarca il movimento sociale, il tentativo poi di fare il movimento sociale del congresso a Genova. E il 69 succede, c'è una data importante che è 1964, lo scandalo Sifar del generale dei carabinieri De Lorenzo. Bisogna essere precisi però su alcune cose, cioè lo Stato fino ad allora aveva sì manifestato tendenze autoritarie, ma c'era anche chi all'interno dello Stato e anche delle forze armate combatteva per la democratizzazione dello Stato. E questo è un aspetto importante perché il generale Manes fu fatto fuori, che era un generale apicale dei carabinieri, fu fatto fuori proprio per questo, cioè doveva testimoniare contro il sistema di De Lorenzo, poi beve un caffè un po' come il caffè alla strichnina che fecero bere al luogotenente di Giuliano. Non si è mai indagato a fondo su questa cosa qui, ma questo è l'esempio di come anche all'interno dello Stato, quindi un sistema che comunque autoritario, c'era chi non ci stava. E comunque è singolare che su queste cose, su questi avvenimenti sia stata ancora una volta stesa una coltre di silenzi. Il professore che degli studenti dice la nostra storia è una storia di silenzi e questo è vero. E soprattutto in un paese come l'Italia che nel contesto internazionale anche dell'Occidente capitalistico ha subito una centinaia di attentati, una quantità spropositata di attentati che non ha paragone nell'Occidente capitalistico. Quindi una qualche ragione ci doveva essere. Il perno dell'Italia nel sistema atlantico era un perno da difendere a tutti i costi. Io l'ho detto anche più volte, anche uno che non poteva essere certo sospettato di essere filo comunista come Andreotti, lo ha ammesso candidamente alla fine quando con Gladio, dicendo negli anni 90 che cos'era la struttura di Gladio, era una struttura di difesa non solo della NATO, ma c'era qualcosa di molto di più. Cioè bisognava che l'Italia rimanesse un paese sempre sotto sorveglianza, quindi non poteva far sì che dal 1947 con la strage di Portella delle Ginestre in avanti la strategia della tensione è iniziata allora e quindi non poteva essere un paese diciamo normale da questo punto di vista. E credo che iniziative di questo genere dovremmo rifarne anche di più con la continuità anche di una strategia, no? Di controinformazione storica, poi perché battere il ferro finché caldo, perché è molto importante questa cosa qua. Pensare alla mia giovinezza, no? Quindi al fatto quando ero ragazzino e 4 anni dopo, ho 16 anni, beh, nel giro di pochissimi anni succede nel mondo
un terremoto, perché voglio dire, pensando a cos'è stato il Cile di Pinochet nel 1973 e tutto il resto, quindi è chiaro che noi eravamo anche dentro un contesto internazionale di un certo tipo. Il 67 non è solo l'anno della Grecia, è anche l'anno del colpo di Stato in Indonesia, dopo che vengono fatti massacrati quasi 1,5 milioni di comunisti indonesiani, arriva il colpo di Stato di Suharto. Consigliere economico di Suharto sarà anche il consigliere economico del 73 di Pinochet, e quindi tutto torna in una logica in cui il mondo deve essere controllato in una determinata maniera. L'Italia non poteva rimanere al di fuori di questo controllo.
Nel 70 c'è il tentativo di voto in Italia,
vabbè, ormai siamo, volevo solo dire una cosa, è chiaro che stiamo parlando di un evento, una lettura ovviamente che per certi versi la posso definire un po' schematica, volutamente, anche perché la dialettica ti porterebbe a stare qui dei giorni a fare un intervento non di mezz'ora, non solo di mezz'ora, ma a parlare molto di più. No, solo una riflessione personale. Io sono venuto, avevo 14 anni, no? E ogni tanto ci si scambia anche a distanza di 50 anni le date. Io personalmente il mio ricordo è esattamente del giorno dopo, non del giorno della strage di Piazza Fontana. Quello che mi viene in mente, parlavo prima con dei compagni dicendo mi ricordo bene, oggi riguardandola mi è venuto in mente che era il giorno dopo, perché succede al pomeriggio. Invece ho ricordo a mezzogiorno, che è il giorno dopo, quando vengono incriminati con la solita storia, che non la sto a riprendere, eccetera eccetera. Apro una parentesi, io vengo da una famiglia che ha imparato a scrivere da me, perché come qualcuno ha detto, nel 45 la provincia di Bologna era fra le più povere d'Italia. È un dato, ha sconvolto l'altro giorno una organizzazione che conosco molto bene, che è la CGIL, quando è stato fatto a Bologna questa cosa, riportata non da chissà chi, no, da studiosi, no, della materia, uno è il mio compagno di studi, quindi ci conosciamo molto bene, e questo è un dato. Siamo nati e siamo cresciuti in un mondo dove c'era, se ci andava bene, a sinistra si leggeva l'unità o qualsiasi, perché c'era quello che te lo portavano la domenica e forse lo leggevi, perché questo, cioè, è anche un pezzo che va ripreso. La domanda che io mi faccio al di là di tutto, io, così ci siamo chiari, io distribuivo a Ardini nel primo anno dell'Ardini rivista Nacche, così ci capiamo, che non è che io vengo da un mondo che sa, mio padre era, non era un bolscevico, era un comunista come diceva lui, e ne ha fatte di tanti colori, salvando tanti ebrei e tante persone, come mio nonno, che è stato a Ventotene, non ha mai dimenticato di essere un antifascista, perché non gliene fregava un cazzo di tutto questo. Siamo una famiglia nomada, però la questione è questa, e non è solo la mia famiglia, di tantissima altra gente. Io vi faccio una domanda. Allora c'era, nel 69, due reti controllate da Bernabé e dalla Democrazia Cristiana, non c'era altro di informazione, eh? A scuola io mi sono fermato, come tutta la mia generazione, non abbiamo mica studiato la Resistenza, ci siamo fermati alla Prima Guerra Mondiale, alla prima, il fascismo non se ne parlava neanche, perché già dovevi entrare in una discussione di questo genere. Se sono venute su una serie di situazioni diverse dentro alla gente, no? È perché c'era comunque delle dinamiche sociali, mi riprendo la tecnicizzazione dell'attuale società, che basta un post, adesso diciamo, lo lascio lì la questione Sardini, poniamoci il discorso di come è nato, però è anche vero che adesso non ne sappiamo neanche, non fa neanche parte della storia, è cronaca banale di questi giorni, non si capisce, praticamente niente, però siamo l'esasperazione di altri concetti, no? Dove è un post, no, che ti crea un movimento e poi magari domani l'altro crolla tutto perché qualcuno chiama i fascisti a Roma in piazza eccetera eccetera insieme agli altri perché siamo tutti uguali, la depoliticizzazione del movimento. Cioè queste qui era sul giornale l'altro giorno, no? Abbiamo oggi come oggi situazioni molto diverse. C'è tutto, io però le storie come la mia generazione l'ha imparata dai genitori. La mia generazione, la nostra generazione, è una generazione che non ha fatto alcun tipo di testimonianza storica rispetto ai propri figli e anche ai propri nipoti, o di controinformazione. Perché la controinformazione non mette fuori un altro cartello, la vivi tutti i giorni nelle cose che fai e che cerchi di fare. Noi stessi qua ci siamo messi a organizzare queste cose per dare un segnale alla gente che ci sta attorno, perché se ci parliamo fra di noi, cosa, chiamiamola così, va bene, ci dà un certo tipo di somministrazione, mi viene in mente che sbagliavo la data del mio ricordo sulla strage di Piazza Fontana, ho rivisto gli anni della mia cosa, però questo è, perché è molto più dialettica, perché io ti dico solo una cosa, perché insomma ci ho vissuto tanti anni e ci ho lasciato una carriera di lavoro per scelte diverse, però tu hai parlato dei buoi e chi molle, la chiudo qui, chi è andato sfidando le bombe successivamente a Reggio Calabria? I sindacati. Cioè, nel senso che siamo un po' più dialettici. Poi io sono il primo, chi mi conosce sa che sono un personaggio scomodo anche in relazione in cui sono stato, orgogliosamente. Cioè, nel senso scomodo, nel senso che ho una visione diversa delle dinamiche politiche rispetto a tante, proprio perché ho una storia diversa. Culturalmente, anche se vero, cioè, però questo è, quindi io penso che dobbiamo riappropriarci anche tutti noi, partendo dalla mia generazione, recuperare, se non sui figli, almeno sui nipoti, no? Un pezzo di trasmissione di queste cose, altrimenti non ne parlano. Io ho fatto 4 anni, poi la chiudo, scusate, sono pezzo di Maurizio quando inizio, di scuola, no? A giovani che hanno, che cercano, o di anziani, fra virgolette, che cinquantenni, quindi un po' più vecchi, giovani di me, no? Disoccupati o comunque a ricerca di lavoro per cercare un modo anche di autotutelarsi sul lavoro davanti a una situazione che non stiamo a riprendere, no? Io 2 ore sulle 4 che avevano sempre perse parlando della storia dal 45 in avanti, ma non facendo l'esame, facendo un discorso di fondo, riprendo quello che diceva Maurizio, qui c'è uno scontro fra capitale e capitale sostanzialmente, perché adesso non esiste neanche più, qual è l'altro scontro? Ormai siamo fra nazioni capitalizzate o centri di potere finanziario. Perché era molto facile ai nostri tempi leggerci, noi non avevamo il terzo mondo, non avevamo un anello, come ha ripreso prima chi mi ha preceduto, no? Su cui hanno giocato anche le classi politiche da noi, attenzione, perché dicevi che ci fosse una situazione di tensione, andava poi bene anche all'interno nostro, perché quando poi non sapevi che cosa fare, andavi a New York, no? È la storia del 77, Finito il 77, qualcuno è andato, un certo Craxi, va dall'altra parte dell'oceano, dice questa è una situazione che ci scappa di mano, e esce la famosa legge sulla disoccupazione giovanile che ha azzerato, quantomeno al nord, non al sud, il problema della disoccupazione. Io sono stato, della mia generazione, quelli per la prima volta a Bologna, usciti dall'Aldini, che non andammo a lavorare perché ci fu la crisi del petrolio, non perché c'era una strategia, era una strategia economica. Io sono un po' marxista, marxista, punto, su alcune letture che do su queste cose, purtroppo questo c'è. Però penso che noi abbiamo una forma di potere, che è quella dell'informazione, del rapporto anche personale e anche degli esempi che dobbiamo dare alle persone, con tutte le difficoltà.